Grazie Marco. Sicuramente.
Grazie Sandro. È stato sicuramente molto importante a questo punto. Oggi abbiamo fatto veramente una lezione, perché abbiamo preso una quantità di appunti infinita, un po' come quando ero all'università. Però è stato importante sicuramente approfondire questa dimensione anche definitoria della partecipazione, perché in effetti poi ne abbiamo magari spesso un'immagine sfumata. Invece è giusto anche chiamare le cose col proprio nome e vagliare quale forma, perché nel mondo di oggi forse è anche vero che è più facile, o meglio è più consigliabile, ricercare la forma della partecipazione migliore all'azienda nella quale ci si trova. Cioè non esiste, non può esistere un modello unitario, e quindi qui andiamo anche a smantellare qualche dogma, diciamo. Però è vero questo, quindi quanto mai utile questo approfondimento definitorio sulle varie forme della partecipazione possibile, che poi ci dà il là anche ad immaginare qualche azione concreta possibile, sia dal campo, dal punto di vista culturale, come dici tu, sicuramente c'è bisogno, perché se l'ambiente esterno ti sostiene dentro a un ambiente particolare come quello del lavoro, ti senti anche magari in condizione di sostenere un compito, di avanzare delle richieste, di prenderti le responsabilità, se sei sostenuto. Se l'ambiente esterno non ti sostiene, evidentemente è più semplice accomodarsi sulla figura insomma, questo mi offre il padrone o il fondo o chi altri. Ieri pensavo per esempio alla struttura di recente cambiata di team, che adesso è insomma, a parte il ruolo dello Stato ancora presente, ma è fondamentalmente divisa fra una proprietà, un fondo di investimenti, tra l'altro non particolarmente non con un'ottima reputazione, e un'azienda che invece fa vera comunicazione o telecomunicazioni, quindi e lì ci sarà un problema vero anche proprio sul punto di vista interno. Quindi grazie ancora a entrambi, la seconda volta che li abbiamo, ma devo dire ogni volta è veramente un piacere. Adesso credo che abbiamo molte domande, ne vedo già una, due, tre, come al solito io prendo le richieste, andiamo per tre. Quindi Andrea, poi
c'è un ottimo libro per approfondire.
Sì, naturalmente il libro di oggi è lì.
Del 35%. Ah,
è un corso, quindi dovete prenderlo. Andrea,
mi dento di ricarica.
Sì, come no.
Ecco, io nel fare le mie domande, o la mia domanda ai relatori di stamattina, lo vorrei fare attraverso, permettetemelo, dai, una provocazione e anche una bestemmia.
Sulla provocazione qui, sulle bestemmie.
Allora,
andiamoci piano.
La provocazione è questa: stamattina si è dibattuto molto di partecipazione in...
Come ti chiami?
Andrea. Stamattina si è dibattuto molto di partecipazione in azienda con riferimento, a me è parso, all'azienda, diciamo, di medio o grandi dimensioni principalmente, e mi verrebbe voglia di dire: prima bisognerebbe trovare un'azienda in Italia, soprattutto per i nostri giovani, c'è una fame di lavoro disperata nonostante le narrazioni, come si dice adesso, di uscita dalla crisi, che sono anche pur vere per certi versi, ma che fanno permanere però il nostro paese in una condizione, direi, molto 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 preoccupante. Quindi prima bisognerebbe appunto trovarla questa azienda, e questa è la, diciamo, prima provocazione. La seconda è una bestemmia, nel senso che ho un rovello io da un po' di tempo a questa parte. A me è parso che i ragionamenti di questa mattina stiano ancora dentro a paradigmi, diciamo così, neocapitalisti alla fin fine, no? Ma non è arrivato il momento, ecco qui la bestemmia, ma anche forse più che altro l'ingenuità, io direi, non è arrivato il momento anche di pensare che i sistemi economici, come tutte le altre vicende che hanno a che vedere con il genere umano, hanno notoriamente un inizio ma possono avere anche una fine, o comunque un epilogo, diciamo, mettiamola così. Non possiamo pensare anche a questa, a questo fatto in una chiave evolutiva. Io dico questo perché si è parlato appunto di aziende con le dimensioni che si diceva prima, che hanno a che vedere con, diciamo, dei paradigmi economici che fanno, hanno come riferimento il mondo industrializzato, cioè la parte più benestante, no, dei cittadini del nostro pianeta. Noi che siamo abituati adesso a ragionare in chiave di globalizzazione, dobbiamo pensare al pianeta tutto intero, a quei 7 miliardi di persone che lo abitano, dei quali solo un'esigua minoranza è all'interno dei paradigmi rispetto ai quali abbiamo ragionato stamattina. E allora come facciamo a uscire fuori da questa cosa? Perché se è vero che ci si salva insieme, dobbiamo salvarci insieme a tutto il genere umano. Ora, il problema è che se, non dico si mette a capitale tutto, no, come è successo nel passato, perché questo capitalismo maturo secondo me fa questo essenzialmente, l'abbiamo visto con il subprime, no, buttare sul mercato delle cose tossiche. Lo abbiamo visto anche con le relazioni umane, pensate tutte le app, no, per gli incontri delle persone, magari anche in chiave di aumento della produttività utilizzando la creatività e la partecipazione del lavoratore all'interno della, dell'azienda, perché no? Perché si mette a profitto tutto, ma questa, vabbè, è un po', diciamo, una piccola chiosa che faccio, ma il problema grosso è che anche volendo, diciamo, applicare queste cose, quei 7 miliardi che si diceva prima, cioè avere un frigorifero, un'automobile, una casa riscaldata, per quelli non basta un pianeta Terra, ce ne vogliono tre. Quindi quella roba lì non sta in piedi se vista in una
chiave. Cosa, cosa non sta in piedi? Quella roba lì che cos'è?
Questo tipo di capitalismo, anche partecipativo, eccetera, non sta in piedi, secondo il mio modesto parere, per i motivi che stavo dicendo, per quello che ho usato la bestemmia, ho detto dobbiamo pensare forse a qualcosa di diverso in una chiave evolutiva. Però stiamo all'argomento di stamattina e qui concludo la mia domanda è questa, ma ammettiamo anche, perché è una cosa comunque auspicabile, no, che ci sia la partecipazione all'interno dell'azienda, cosa peraltro prevista dalla nostra Costituzione, secondo me non c'è mai stata questa cosa, questo modello renano, diciamo, non c'è mai stato in Italia, perché la classe padronale, no? La razza padrona, si è previsto la nostra Costituzione come una roba sovietica, lo diceva anche un nostro ex Presidente del Consiglio, proprio con riferimento all'articolo 46, no? della Carta Costituzionale. Qui c'è una cultura, diciamo, industriale da parte padronale che secondo me sta un po', diciamo, a latere rispetto a questo, in parte marginalizzato a suo tempo Olivetti e anche altri, no, imprenditori più o meno illuminati. Allora chi la dovrebbe suscitare questa partecipazione all'interno dell'azienda? Allora, gli stessi lavoratori, se prendiamo il caso delle piccole o medie industrie delle quali sono la maggioranza nel nostro paese, che spesso hanno come imprenditore un ex operaio, penso che la cosa sia difficile perché lì, diciamo, i rapporti interni si giocano più che altro sulla competitività, su come stare sul mercato piuttosto che come compartecipare alla gestione dell'azienda. Forse il sindacato potrebbe ancora avere un ruolo da questo punto di vista, anzi lo dovrebbe avere. Il problema è che il sindacato è per varie, diciamo, ragioni in una fase di crisi, anche per ragioni politiche secondo me, non solo per ragioni che la gente, che i lavoratori non si iscrivono più, eccetera. Ecco, allora io dico, con chi la dovrebbe suscitare questa partecipazione all'interno dell'azienda? E poi anche se non debba essere esclusivamente interpretato questo fattore solo come come una nuova fase, diciamo, un nuovo modo per aumentare la produttività interna, cioè quali elementi ci dicono che invece si pensa a una nuova gestione, quindi anche a un nuovo modello di organizzazione aziendale, cioè quali sono gli elementi che suffragano quell'altra tesi rispetto alla prima. Grazie.
Stefano.
Buongiorno, spero che si senta.
Alzati in piedi.
Allora, io volevo dire, solo quello che dico potrebbe far pensare il contrario. Io sono un feroce sostenitore della partecipazione, quindi non intendo assolutamente dire che la partecipazione non va bene. Però a mio parere dobbiamo essere molto chiari su cosa significa, nel senso che c'è una retorica della partecipazione che è quella per cui il modello Volkswagen è stato imposto come un modello virtuoso, il signor Arz è diventato ministro di Schröder, stando poi accettare 2 anni di galera, 560.000 euro di multa per aver speso in 9 anni 1,9 milioni di euro per il consiglio di fabbrica della Volkswagen, allietato con festini a luci rosse, grazie ai quali otteneva il consenso dei sindacalisti. Quindi attenzione, la partecipazione non deve essere questa roba qui. Deve essere, per non essere questa roba qui, deve essere trasparente, a mio parere. Deve basarsi su numeri, su cifre, su parametri. Non deve basarsi su dichiarazioni di intenti. Io paradossalmente sono molto più ottimista per il privato che non per il settore in cui mi trovo a lavorare, che è il pubblico. Provo a spiegarvi il perché. Se partiamo dal presupposto appunto che la partecipazione parte da posizioni di interessi, Giovanni ci diceva sempre, la politica è fatta da passione e interessi, l'importante è che gli interessi non superino la passione, ma gli interessi ci sono e devono essere espliciti, è importante che vengano esplicitati, perché se la produttività è salita e i salari sono fermi, come autorevolmente testimoniato la professoressa Saraceno dai tempi di Reagan e della Thatcher, vuol dire che gli interessi non sono proprio coincidenti, possono diventarlo grazie alla partecipazione. Quindi per il privato io sono ottimista, nel pubblico cosa è successo, e spero che non succeda mai nel privato, che si è disegnata una cornice tale per cui i fondi per la contrattazione decentrata, io sono dirigente CIS da anni, ho fatto RSU, sono stati tagliati sistematicamente a prescindere ogni anno in base alle persone che andavano in pensione. Immaginatevelo nel privato. Se nel privato voi aveste una fabbrica di 1000 persone che fa 10.000 macchine e una di 3.000 persone che fa 10.000 macchine, non c'è dubbio che nel privato i 1.000 sarebbero pagati meglio. Nel pubblico no. Esattamente la logica opposta. Cioè il taglio avviene a prescindere. Tu puoi essere privo di personale o puoi averne tantissimo, il taglio è percentualmente identico. Questo cosa ha comportato? Un definanziamento tale per cui le risorse sono scarse, si ragiona sulla base di indennità, sulla base di retribuzioni temporanee che vengono decise da chi? Dai dirigenti e dal sindacato. Ma come? Sulla base di meccanismi relazionali. Nel mio ente e in tanti altri enti i lavoratori non ci credono più, e per questo motivo è molto semplice, vedono con i loro occhi che il sindacalista ha tutto l'interesse a essere lui l'intermediario tra te e il dirigente, ma la cosa non avviene tramite una trattativa esplicita del tipo voglio ottenere x%, avviene del tipo parla con me che sono amico del politico o del dirigente tale dei tali, e grazie a questo rapporto amicale preferenziale che ho farò in modo che tu avrai la tua indennità, farò in modo... Il lavoratore come dice vabbè, ma allora vado io dal politico, vado io dal dirigente, salto la mediazione del sindacalista, la mediazione del sindacalista non mi serve più. Questo è il meccanismo che nel mio ente e in tanti altri enti sta avvenendo puntualmente. Io penso che questo nel privato non avverrà, perché nel privato appunto l'imprenditore ha l'interesse a aumentare la sua produttività, cosa che nel pubblico purtroppo con questo tipo di meccanismo che è stato creato non avviene. Voglio chiudere quindi con una nota di speranza, appunto, che a mio parere, ecco, chiudo con un esempio di buona partecipazione. In una situazione come quella del pubblico impiego italiano sarebbe buona partecipazione stabilire dei criteri chiari sulla mobilità, del tipo, se un lavoratore è da X anni in un ufficio e il suo operato viene valutato in un modo medio-basso, deve avere la chance di sperimentarsi in un altro ufficio. Questa cosa che sembra banale, io l'ho proposta per 15 anni, regolarmente in RSU mi veniva detto sì sì, poi arrivavano i funzionari sindacali di turno e la cosa finiva nel cestino. Nonostante sia una cosa estremamente sentita dai lavoratori. Perché finisce nel cestino? Per il motivo che dicevo prima, che la mobilità, piuttosto che essere basata su parametri certi, del tipo dopo 8 anni hai il diritto di spostarti, preferisce essere gestita come rapporto sindacato-dirigenza, sulla base di relazioni. Questo tipo di partecipazione, secondo me, sta uccidendo il sindacato nel pubblico.
Scusate, oltre alla partecipazione, non si può discutere anche di riduzione dell'orario di lavoro?
si può discutere di tutto. Qui c'è un grande sostenitore, abbiamo una stessa proposta che è quella di quella canadese, che è abbiamo una proposta operativa sul radio.
Preschi,
volevo due spunti sulla parte iniziale. Facile guardare
all'Azerbaigian.
Dicevo, due spunti sulla parte iniziale storico, filosofica e culturale di Sandro. È un aspetto che Marco Carcano ha citato per ultimissimo, ma secondo me, credo, vista anche la composizione della sala, credo che ci riguardi molto. Dico l'uomo strutturale esterno all'impresa, perché dentro questa sala credo che prevalgano gli esterni all'impresa, i pensionati, che non gli attivi. I due spunti. Uno, quando Sandro ha citato la questione del fatto che, come dire, nel vissuto dei lavoratori del sindacato c'è ancora questa distinzione che viene, come dire, vissuta e percepita come noi e voi, cioè due entità diverse e magari conflittuali o con ruoli completamente diversi. A me pare che il problema non è solo di ruoli diversi di tipo funzionale, io dirigo, tu esegui, ma di una specie di eco del Big Bang, del concetto di lotta di classe che è stato citato questa mattina, che secondo me anche nel sindacato, probabilmente più nella CGIL che in altri sindacati, continua a esistere. E quindi, come dire, che io non la considero una discussione, cioè il concetto di lotta di classe, che anche in qualche modo la citare Lenin di quel periodo voleva dire esattamente questa cosa, quindi sopprimere o la proprietà privata, eccetera, a me sembra che ancora dentro, come dire, in falsa riga, in sottotraccia, questo senso comune, sempre più ovviamente diluito, anacquato e magari anche deformato dal fatto che il capitalismo è bello, essere imprenditori, anche però in qualche modo rimane. E quindi, se non si fanno i conti, a mio avviso, io penso che anche la sinistra italiana, secondo me, non ha mai fatto una vera e propria Waffen-Gesetzgebung come i tedeschi, cioè mai fatta veramente in profondità e, come dire, a livello quasi pedagogico. Dopodiché ognuno la pensa come vuole, ma credo che ci siano dei dati storici oggettivi da considerare, e questa è una questione. Seconda cosa, mi chiedevo, ad esempio, nei grandi nomi citati nella carrellata storica, ad esempio, io ho scoperto solo di recente, leggendo un po' di più, che nel passato Olivetti, mi chiedo quanto possa centrare l'utopia olivettiana, che secondo me è un'utopia ad altissimo livello e probabilmente quasi realizzabile, oltre che una fortissima impronta cristiana che non immaginavo, però in qualche modo mi sembrano suggestioni, come dire, forse non è molto salvabile, però mi chiedo quanto possa essere collocata. Terza questione sull'humus, proprio perché anch'io penso, un po' in intuizione più che con elementi razionali, che l'humus esterno all'impresa c'entri, pongo la questione di un soggetto economico che secondo me in Italia ha un suo peso, che è la cooperazione. Parlo della cooperazione dal mio punto di vista pratico, concreto, essendo abitante di una cooperativa per abitazione. E quindi è un po' diverso il discorso rispetto alle cooperative di produzione e lavoro. Però mi sembra che le questioni, cioè il nesso tra la necessità di una partecipazione consapevole, responsabile e diffusa, un concetto di partecipazione anche sociale e civile, nel mondo della cooperazione, ad esempio dell'abitazione, va a toccare i nodi di una, io credo, arretratezza molto pesante rispetto a quella che erano state le governance della cooperazione, con tutto il sistema partiti, sindacato, mutualismo, cooperative, tutto quello che c'era nel Novecento. Oggi tutta sta roba è scomparsa e vivo personalmente una forte crisi di identità e di senso dell'essere una cooperativa. Io abito in una cooperativa con 1300 assegnatari, 3500 soci, dove il non sapere assolutamente cos'è una cooperativa, men che meno essere responsabili come soci di una cooperativa che è anche impresa, e quindi da dove nasce la motivazione e il senso di essere socio, secondo me ha a che fare enormemente con l'esistenza stessa della cooperativa, perché i margini o il portato di fiducia o di delega ai dirigenti di una volta che erano un tutt'uno col partito, col sindacato, eccetera, oggi non c'è più. E quindi c'è anche un discorso di tenuta sociale, di tenuta civile. L'abitare è uno dei problemi più enormi che abbiamo. Quindi a me sembra che sia un tema di fortissima rilevanza. La mia impressione, pur non conoscendo, se non molto marginalmente, cosa pensano i grandi, le grandi centrali cooperative, è che vi sia una grande sottovalutazione di questo problema, che si vada avanti ancora con paradigmi assolutamente scontati che non producono più nulla. Grazie.
Scusami, posso fare una piccola integrazione?
Prego.
Perché lui ha parlato di cooperativa di abitazione, ma si tratta di una cooperativa proprietà indivisa.
Ah certo, molto importante da dire.
I soci non diventano proprietari, ma dovrebbero partecipare alla gestione di questa cooperativa. Sono chiamati a far parte del Consiglio di
amministrazione
quando si
vota. Io sono tra i 3.500 soci che riceve con regolarità le vostre informazioni.
Come mai? Perché sei socio?
Perché all'inizio avevo.
Possiamo andare con le prime risposte, però
no, meno che ci siano altri.
No, sì, ma li facciamo altre, quindi andiamo con le prime risposte.
Parlo io. Tu, no, diciamo le cose che pensiamo.
No, certo. Dunque.